Allora, come sempre riprendo un po' il percorso che stiamo compiendo molto velocemente per chi non c'era o o perché in mezzo sono passate tante altre cose. Il tema su cui stiamo ragionando un po' quest'anno è questo dell'essere cittadini di due città, cioè dell'appartenere al mondo, alla storia, alle cose concrete, alle realtà che ci riguardano e ci prendono e contemporaneamente, essendo credenti, di tentare di tenere lo sguardo fisso su qualche cosa che non è qui, che non si spende tutto qui, che non è necessariamente determinato dal successo o dall'insuccesso delle cose che si vedono e così via. Mezza parola proprio molto veloce perché così ripreparando un po' questa lezione di oggi pensavo a come, man mano, almeno per me che vado avanti in questo percorso, mi risulta sempre più, non so come dire, sempre meno teorico-filosofico il tema, sempre più molto concreto, no? Perché effettivamente questa è poi la grande fatica che ogni credente si ritrova a fare quotidianamente, nella necessità di tenere insieme delle cose in cui crede che rischiano di diventare ogni tanto dei valori a cui siamo molto affezionati, ma che sono totalmente astratti, no? E poi le necessità della vita quotidiana, dell'essere ragionevoli, dell'essere più o meno autonomi in questo mondo, del pensare al proprio futuro con una certa dose di buon senso, nel non essere incoscienti rispetto a ciò che può accadere a sé, ai propri figli, alla propria famiglia. E quindi in questa oscillazione in cui il rischio da una parte è di essere nostalgicamente insignificanti, cioè con dei buoni pensieri, con delle belle frasi, ma in cui in realtà poi si campa come tutti quegli altri in modo assolutamente indistinguibile, cioè senza criterio di differenza, oppure dell'essere folcloristicamente fissati su uno, due o tre questioni, no? Perché uno non riesce a tenere sotto controllo tutto, allora si fissa su una cosa, no? A me viene sempre in mente per motivi biografici il commercio equo solidale, o piuttosto che la giustizia sociale, o piuttosto che un'altra cosa. Allora, su quello va bene, fa tutta una serie di opzioni, e poi tutto il resto, però, più o meno funziona come tutti gli altri, no? Da questo punto di vista, io credo che la questione sia molto significativa per ciascuno di noi per riuscire a sentire se stessi come cristiani, da una parte, ma dall'altra anche molto significativa rispetto alla possibilità che offriamo, passatemi la parola grossa, al mondo intero di recuperare dei luoghi di visibilità e di vivibilità di che cosa vuol dire essere cristiani, cioè di incontrare da qualche parte qualcosa per cui uno possa fare un'esperienza semplice e concreta, non teorica, non verbale, non di contrapposizioni di schieramenti, di battaglie tra gruppi di potere, ma semplicemente di una vita quotidiana che uno misura come diversa e più benedetta, di una vita che benedice il meglio di ciascuno di noi. Il che presupporrebbe che uno dovrebbe incontrare dei cristiani che sanno benedire la propria e l'altrui vita. Quindi questa questione mi sembra significativa e seria. Allora, in questo contesto, in questo orizzonte, abbiamo cominciato con la lettura di Genesi, ragionando un po' sull'origine di questo essere divisi tra due appartenenze, tra due mondi, in qualche modo tra due amori o tra due necessità, non so. E poi, come avevamo detto, questi tre brani, di cui quello di oggi è l'ultimo, su delle questioni concrete, no? Ricordate all'inizio, avevo detto la scelta che io ho fatto, discutibile finché si vuole, ma vi beccate la mia scelta, è stata quella di non fare una riflessione di tipo filosofico, no? Sui contenuti, la laicità dello Stato, piuttosto che l'autonomia della filosofia, no? Ma di fare proprio una scelta nella direzione di quanto andavo dicendo, della vita quotidiana, dunque di esaminare tre luoghi molto concreti dove ciascuno di noi sperimenta questa doppia appartenenza. Il primo, la questione del denaro, dei beni, era il testo dell'amministratore infedele. La seconda, quella della volta scorsa, la questione dei corpi e delle relazioni. E la terza, che è quella di oggi, la questione che si dovrebbe chiamare delle scelte, della responsabilità, delle decisioni, non so, poi entriamo nel merito. Mi sembra che questi tre luoghi rappresentano in modo molto concreto i tre assi su cui ciascuno di noi, consapevole o no, a piacere o per dispiacere, ma insomma, gli tocca di diventare adulto, no? Ciò che abbiamo e amministriamo, ciò che le relazioni attraverso cui siamo e diventiamo, siamo riconosciuti da qualcuno, siamo amati, amiamo, siamo visti, e vediamo e così via. E poi la progettualità, il fare, no? Il dire ok, io ho questo desiderio, faccio queste cose per realizzare questo desiderio, organizzo, la produttività in fondo, no? E già qui subito mi veniva una piccola riflessione che è che negli ultimi 20-30 anni la questione di cui parlavo all'inizio, il nostro essere divisi tra due appartenenze, tra i cattolici medi in genere, è tutto concentrato sul secondo livello, no? Sulla relazionalità, no? Tutte le nostre riflessioni morali, eccetera, sono su, la dico con il termine generico, sull'amare o non amare il prossimo, reso tutto molto astratto, no? Perché appunto senza cose e senza produttività quella roba lì diventa totalmente astratta. Ragioniamo sempre, usiamo sempre il criterio, dice no, ma uno anche nel suo posto di lavoro, se è cristiano, deve amare gli altri. Sì, certo. Che cosa significa? No? Perché sul posto di lavoro o ci metti dentro le questioni di denaro, le questioni di produttività, di progettualità, di scelte, o amare gli altri è un puro dato generico. No? Però abbiamo ristretto tutto su questo tema relazionale, come se su questo tema fosse più facile non sentirsi troppo divisi tra questo mondo e ciò che crediamo, no? Sul denaro è più difficile, poi siamo figli di una società borghese, di denaro non si parla, non sta carino, no? Sulla produttività ancora meno, no? Ecco. Allora io credo che invece questi tre luoghi ci aiutano un po' a contornare una situazione concreta. Poi la volta prossima c'è un po' più questo spazio di discussione anche intorno a questi tre luoghi. E gli ultimi tre testi invece vorrebbero in qualche modo farci incontrare con la notizia evangelica più fortemente espressa, no? Cioè diciamo, con la misura che Gesù Cristo dà a questo suo essere cittadino di due città, e lo è proprio perché noi crediamo che sia vero Dio e vero uomo in modo eminente, no? Quando noi diciamo di Gesù vero Dio e vero uomo, non consideriamo il fatto che sia le due cose un disastro, anzi, diciamo, è il dato centrale del cristianesimo, è ciò che è importante, cioè per cui vale la pena di essere cristiani. Quando lo riferiamo noi, di essere veramente uomini e donne di questo tempo e veramente figli di Dio, ci sembra un problema. È la nuova versione del problema di Calcedonia, cioè nell'antichità l'hanno discusso su Gesù come problema, noi l'abbiamo ricevuto come soluzione riguardo a Gesù, Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, ci stiamo più o meno tranquilli nella formula, diciamo sì, certo, ma abbiamo spostato il problema su di noi, è uguale, non so se riesco a spiegarmi o no, sì o no? Sì, bene. E allora gli ultimi tre testi ci accompagneranno un po' di più a vederlo dal punto di vista di Gesù Cristo, cioè come ha funzionato in lui o come lui ci ha detto che potrebbe funzionare anche in noi, ecco. Allora, ultimo testo invece della prima parte, questa questione su, dicevo, questo grappolo di parole su cui non sono riuscito a trovarne una sintetica. Nel titolo abbiamo messo del decidere di sé e del futuro. Ma anche qui la decisione dice solo una parte, no? È proprio un gruppo, una famiglia di questioni, decidere, progettare, desiderare in modo concreto, dunque lavorare perché volere qualcosa, come dicono i bambini, lo voglio, no? Insieme esserne responsabili, essere produttivi, essere capaci di produrre un certo risultato. E mi sembra già abbastanza indicativo il fatto che non ho trovato una parola sintetica, non solo indicativo della mia essere squagliata, cioè del mio non essere stata in grado di trovare questa parola, ma ma indicativo del fatto che riguarda una dimensione di noi su cui poco nell'ambito dell'essere credenti si riflette normalmente. Ci sono dei motivi storici anche molto precisi. Questo è, per esempio, il luogo della grande riflessione di molte delle chiese riformate, che sul tema della produttività, del produrre, dell'essere responsabili, del costruire nel mondo, hanno costruito una delle loro differenze, anche polemicamente rispetto a Roma, no? E dunque i cattolici ci hanno riflettuto poco, per lo stesso motivo, per essere diversi, no? Nel tempo delle discussioni. Quindi, non lo so, voglio dire, ci sono grandi riflessioni, c'è un famoso libro di Weber che si chiama L'etica protestante e lo sviluppo del capitalismo, che sostiene che nei mondi protestanti il capitalismo si sviluppa meglio per questo motivo, perché e dunque i paesi del nord Europa sono più sviluppati di quelli del sud Europa che sono tradizionalmente cattolici e sono meno capitalisti, e il mondo cristiano è più sviluppato dei mondi che hanno altre matrici religiose che sarebbero più passivi, più attendisti come i mondi delle religioni orientali. Questa per dire la tesi di Weber. Cioè, voglio dire, non è una questione solo di sentimenti odierni, è una storia lunga questa, no? Ma è vero che oggi, ad esempio, in un tempo in cui, come dicevamo all'inizio, nella prima lezione, l'unica simbolica universalmente riconosciuta sembra essere quella economica, cioè l'unico elemento di riferimento veramente globalizzato sembra essere l'economia e tutto è misurato in termini di denaro. L'affrontare una cultura di questo genere, che è quella in cui viviamo, senza una buona riflessione e sul denaro e sulla produttività ci mette in difficoltà. Allora, da questo punto di vista, il testo di oggi è un testo così un po' particolare, dal capitolo 10 del Vangelo di Marco. Come al solito lo leggo, dirò due cose sul contesto poi in cui è posto e poi lo commentiamo riga per riga con il modello solito. Dice così: gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. E gli disse loro: Cosa volete che io faccia per voi? E gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete ciò che domandate. Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo, anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. All'udire questo, gli altri 10 si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamateli a sé, disse loro: Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così. Ma chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Questo è un testo duro, no? Secco, e soprattutto che tende a lasciarci un po' estranei, cioè nel senso che uno dice, vabbè, io fossi stato al posto di Giacomo e Giovanni, mai avrei fatto una domanda del genere, no? Non si chiedono ste robe lì, no? Non, come quando arriva il vassoio di pasta alla domenica e ce n'è una sola di un certo tipo, non è che ti avventi da maleducato su quella lì, aspetti che scelgano gli altri, no? Cioè, è una questione di buona educazione, no? Voglio dire, noi leggiamo questo testo attraverso gli occhi di una cultura borghese che fa della buona educazione l'approccio alla realtà del mondo. Ma i Vangeli non sono precedenti alla cultura borghese, in particolar modo il Vangelo di Marco, che è il Vangelo più breve, forse quello di cui la redazione è più antica, è più secco nelle sue espressioni, non è tanto curato letterariamente, va un po' al nocciolo duro delle questioni, senza fare troppi giri, eh? va giù abbastanza secco, concreto. E dunque mette in luce dei nodi, delle questioni, certo attraverso la cultura e la logica del tempo, le parole e le categorie del tempo, ma le mette in luce in modo senza troppe sfumature, senza troppi grigi, un po' bianco e nero. E da questo punto di vista vi raccomando, se ne avete tempo e voglia, di leggere l'intero capitolo 10, che è un capitolo strano, perché strano per noi. Perché uno lo legge e sembra, in effetti probabilmente sono tanti pezzettini messi lì, non dico senza una logica, ma uno dopo l'altro, no? Nell'ordine si trova la questione che pongono i farisei o Sadducei, non mi ricordo quali dei due. Allora, la questione che pongono i farisei sulla liceità del divorzio, è lecito ripudiare la propria moglie. Poi l'incontro che viene ripreso anche dagli altri evangelisti tra Gesù e i bambini che cercano di avvicinarsi e i discepoli che gli dicono non disturbate, Gesù che chiama i bambini. Poi quello che viene chiamato nel Vangelo di Marco l'uomo ricco, che noi conosciamo come il giovane ricco, perché lo conosciamo nella versione di Matteo dove si dice che era giovane, qui si parla di un uomo. Poi la questione del cammello nella cruna del lago, la questione delle ricchezze, e ancora la questione del centuplo qua giù, all'eternità, chi lascia padre, madre, lavoro, eccetera, avrà il centuplo, un annunzio della passione, questo testo, e poi finiscono tutte le parti, diciamo. Tutti questi pezzetti sono tutti discussioni, insegnamenti, catechesi, diremmo noi, parole. E poi c'è un episodio narrativo, la guarigione di un cieco, uno che strilla, il figlio di Timeo che strilla lungo la strada, e i discepoli gli dicono sta zitto, non disturbare il maestro. Allora, gli esegeti sono impazziti a mettere insieme, a cucire, a cercare riferimenti. Io vi offro alcune sottolineature che non sono né le uniche né necessariamente quelle che aveva in testa l'Evangelista Marco, ma sono quelle che in qualche modo ci aiutano a una lettura credente del testo. La prima cosa che colpisce molto è che c'è un filo di unità in questo capitolo, apparentemente così sconquassato, e il filo di unità è dato dal termine indignazione. In tutti gli episodi o quasi c'è qualcuno che si indigna, che si secca, che si arrabbia, che si. O che sgrida qualcun altro, o che. No? E anche qui gli altri sono indignati con. No? La faccenda è che Gesù si indigna in un caso solo, e che è quello dei bambini. Si secca quando i discepoli gli tengono lontani i bambini. Lì è Gesù che si secca. Allora, questo filo è già interessante e a me sembra, come dire, molto stimolante per noi, perché la questione di cui Marco ci sta parlando, la traduco nel linguaggio contemporaneo, vale ancora la pena di scandalizzarsi? Per che cosa ci si deve indignare? Mi sembra particolarmente interessante rispetto al nostro tema e rispetto alla nostra cultura. In queste vacanze di Natale in cui sono girati molti mail di auguri che poi ti arrivano 7 volte lo stesso perché tutti te lo rimandano, tra le tante mi è arrivata una storiella che è una delle poche che anch'io mi ho molto girato perché l'ho trovata molto carina, la storiella della Ranocchia, che dice che se tu metti una ranocchia viva in una pentola d'acqua fredda e accendi sotto piano piano il fuoco, lei all'inizio dice: ah, che goduria, sono i tropici, e si mette a sguazzucchiare, bella contenta, no? E man mano la temperatura si alza e lei ci si abitua, no? E poi a un certo punto comincia a diventare invece troppo calda, ma è talmente abituata e intontita dal caldo che non ce la fa più a saltare fuori e quindi finisce bollita. Ma se tu metti una pentola, accendi l'acqua e la porti a bollore e ci butti una ranocchia viva, quella con un colpo di zampe se ne va perché immediatamente sente che l'acqua è troppo bollente, no? E chi mi ha mandato questa storiella commentava dicendo: forse ci sta succedendo come alla ranocchia, siamo in una pentola d'acqua che si sta scaldando un po' alla volta, un po' alla volta. Tutti diciamo: ma sì, ma in fondo un po' di più, ma dove sta il problema? E non ci indigniamo più, no? Alcune cose, se 20 anni fa ci fossero successe davanti agli occhi, così come succedono oggi, ci saremmo scandalizzati, avremmo piantato un salto. Invece, un po' alla volta ci siamo addirittura trovati bene, no? E non siamo più capaci di indignarci, così si concludeva chi mi aveva girato questa storiella. La racconto perché a me sembra che questo filo dell'indignazione sia un filo grande, non si parla di giudizio, ma di indignazione sì. E c'è una differenza, il giudizio spetta a Dio, ma l'indignazione è il nostro lavoro. Solo che qui ci si dice che l'unico caso in cui si indigna Gesù, che sarebbe, tra virgolette, il nostro modello, è quando qualcuno si frappone fra lui e dei piccoli e dei poveri. Quando qualcuno chiude delle porte. Quando qualcuno non consente di arrivare. Già qui mi sembra che ci sarebbero alcune cose su cui riflettere. La seconda questione che mi sembra interessante, su cui tornerò, è che ci sono alcuni richiami praticamente di frasi identiche tra il testo, beh, di Gesù i bambini e questo testo, coloro che sono ritenuti capi, c'è la contrapposizione, no? Tra i bambini e i capi delle nazioni. E Gesù dice: in verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E dall'altra parte c'è questa progettualità di Giacomo e di Giovanni che vogliono sedere uno a destra e uno a sinistra nella gloria, no? Che è chiaro che l'immagine letteraria per dire: ci darai il potere che ci spetta, no? Sovrintendenti del regno. Ma chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. Questa contrapposizione è molto chiara. Dall'altra c'è un'altra contrapposizione che vale per molti testi, la dico per quello che stiamo esaminando noi, ma vale anche per alcuni degli altri episodi. Nel testo del cieco finale vengono riprese frasi da tutti i pezzi, in particolare rispetto a quello che stiamo vedendo noi. Gesù chiede al cieco: cosa vuoi che io ti faccia? Qui il testo inizia: Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiediamo. E là, è Gesù che chiede al cieco: cosa vuoi che io ti faccia? Cioè, Marco ci sta mettendo delle frecce per dire: questo racconto del cieco finale è il racconto. Noi diremmo, è il giusto di tutti i sbagliati precedenti. Eh? Tutti i pezzi prima dicono un problema, ma allora come si dovrebbe fare secondo il modello del racconto del cieco? Quindi poi dovremo andarlo a vedere un pochino. Inoltre, al cuore di questa faccenda c'è il segno della passione, c'è l'annuncio della passione. Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti. Coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Prendendo di nuovo in disparte i dodici, cominciò a dir loro quello che sarebbe accaduto. Ecco, saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e alle scribi e lo condanneranno a morte. Lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Cioè, il segno sotto cui tutta questa faccenda è posta è quella dell'unica scelta che compete a Gesù, che è la scelta di accettare la croce. Stiamo salendo a Gerusalemme per questo. Allora, questo è un po' il contesto. In questo testo, come si vede, partiamo da una domanda tutta sbagliata. Non per motivi borghesi, non perché non si chiede quello che si vuole, ma tutta sbagliata per come è strutturata. Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiediamo. Pensate un attimo come funziona questa scelta. Quale sarebbe la scelta? La scelta sarebbe che noi abbiamo deciso che tu devi fare quello che noi desideriamo. È il modo in cui nel 90% dei casi ci poniamo noi. Io faccio l'esempio più plateale, che sono credente, dunque so quali sono i valori giusti e qual è la verità, ti spiego che cosa devi fare. Questa struttura qui, la struttura per cui io scelgo e spiego alla storia, al mondo, agli altri come dovrebbe funzionare e sono indignato. Che siccome ho fatto tutto quello che dovevo fare e doveva andare giusto così, e come mi sono anche molto impegnato e sono anche cristiano, quindi l'ho anche fatto bene, le cose non funzionano così, la realtà mi smentisce, mi indigno perché è a me, perché mi è andata storta questa cosa. Con sottodomanda oggi molto di moda, chi è il colpevole? Perché il passaggio immediato non è più metafisico, perché è il male del mondo, ma di chi è colpa? No? E se mi danno un colpevole sto un po' meno male, perché almeno so che è colpa sua, no? Questo è come è impostata la domanda, e quindi non solo non ci è estranea, ma è esattamente il modo in cui stiamo noi tutte le volte che diciamo io ho scelto. Paradossalmente anche quando diciamo ho scelto di credere, no? Cioè, io voglio che questo che ho capito è così, è giusto, dunque che tutto, la realtà, Dio, il mondo, eccetera, no? Abbiamo una sola esperienza umana in cui questo, al di là delle chiacchiere, non ci funziona mai e non riusciamo a come dire, arrabbiarci troppo, e sono gli amori. Perché negli amori io scelgo, certo, ma l'unica cosa che posso davvero scegliere è di mettermi in gioco io, tenendo le dita incrociate e sperando che quello che sta di fronte a me, piano piano, progressivamente, rincuorandomi, facendomi coraggio, dentro una storia, faccia la stessa cosa, cioè metta in gioco sé, non faccia una cosa per me, ma metta in gioco sé. Gli amori sono l'unica cosa che funziona in un altro modo, ancora, no? Tutto il resto funziona nella logica dei diritti e dei doveri. Ora, siccome molti amori cominciano anche a funzionare nella logica dei diritti e dei doveri, molti matrimoni si sfasciano. Perché è chiaro che se io importo questo metodo, e cioè, ma come? Io ho fatto, io ho detto, io ho ceduto a questo, ho rinunciato a quello, e tu? Dopo un po' non ci si capisce più. Perché ognuno si sente indignato del fatto di aver messo in gioco tanto di sé e che l'altro non gli ha corrisposto ciò che era nel suo diritto avere. Ma gli amori felici invece funzionano in un altro modo. Riesco un po' a spiegarmi sulla differenza di metodo. Ora, questa cosa qui nasce esattamente dal fatto che il nostro ragionamento è, da una parte, come per tutti gli esseri umani, già succedeva al tempo di Gesù con quelli che camminavano con lui, che ci viene più istintivo ragionare così. Io ho deciso che tu, che la realtà, che il mondo mi faccia questo. Dall'altra è complicato dalla cultura contemporanea, dove, come dicevamo, l'unica legge è quella del denaro ormai, per cui tutti ragioniamo in termini di diritti, doveri, di rapporto tra investimento e risultato. Ci ho messo questo, ci ho messo quell'altro. La cosa che a me sembra bellissima è che la risposta di Gesù non è: ma che cavolo state dicendo? Ma come? Sono con voi da tot e non avete capito niente. Ma la sua risposta è innanzitutto una domanda: cosa volete che io faccia per voi? Se volete, la dico in termini più spirituali, che forse si capisce meglio, come ci si oppone al male? Ponendo una domanda, mettendosi anche dalla parte di quello che noi dovremmo chiamare un metodo sbagliato. Gesù non si contrappone, non si mette a spiegargli. Fate una domanda del cavolo, ma gli dice: cosa volete che io faccia? Cerca di far crescere da dentro la comprensione del perché quella domanda non funziona. Gli risposero: concedici di sedere nella tua gloria. Ancora una cosa sul fatto che Gesù pone una domanda. Gesù pone una domanda sul merito della questione, cosa? Non entra nel giudizio su di loro, no? Dirgli cosa cavolo state domandando significa dire siete stupidi. E invece l'operazione che Gesù fa è: che cosa volete, no? Qual è davvero il tuo progetto? Qual è la tua scelta? Ragiona su qual è il tuo desiderio. Perché questo è l'unico metodo possibile per dei credenti. Quando subiamo un'ingiustizia, la vera domanda che dovremmo farci, dando per buono che emotivamente, psicologicamente, uno si incavola, ci sta male, soffre, cioè, si sfoga con gli amici, va benissimo, tutto questo ci sta. Ma poi la domanda seria, prima o poi, su cui arrivare è: che cosa voglio veramente? Io? Cosa andavo cercando? E che cosa questa eventuale ingiustizia, questa violenza che subisco, vulnera del mio desiderio? Nel 90% dei casi, quasi niente, perché la violenza è molto debole. Nel 90% dei casi ci viene tolto la parte più appariscente, ma la sostanza del mio desiderio può continuare tranquillamente. Perché non siamo così in balia del mondo delle cose. Non so se riesco a spiegarmi. La domanda cosa volete che io faccia per voi è la vera domanda da farci. Cosa davvero vogliamo fare? In questo noi siamo molto più che Giacomo e Giovanni, in questa cultura, figli dell'idea che, ah, se potessimo, ah, se in fondo ci sentiamo tutti schiavi condizionati di un mondo complicato, dei pochi soldi, delle poche possibilità, delle scelte che abbiamo già fatto che ci hanno incastrato, no? Tutti abbiamo un retropensiero mediamente in cui dice: beh, no, se potessi davvero essere libero di fare quello che desidero, no? Però poi, no, non ho potuto fare questo, non ho potuto fare quello. Viene sempre da fuori l'impedimento. Ma la domanda reale è: che cosa davvero volevo? Che cosa davvero voglio? E ripeto, sono forse due o tre in un'intera vita le occasioni in cui davvero ciò che voglio si scontra con un elemento di realtà che lo delude. Ma nel 90% delle questioni quotidiane, ciò che davvero voglio trova la sua strada. Solo che spesso io credo di volere delle altre cose. La risposta è: concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Oggi si direbbe con una frase altrettanto gergale, ma del nostro tempo, dacci una sistemazione. Cioè, quello che vanno cercando è di sedere, di installarsi in questa immagine della gloria, che è un'immagine regale, no? Di governo, di potere. Uno alla destra e l'altro alla sinistra. Da grande non voglio fare il re, ma il viceré sì. Cioè, quello che vanno cercando è il riconoscimento, o che credono di andare cercando, è il riconoscimento di un potere. E peraltro è buffo, perché già qui il desiderio scricchiola, no? Non desiderano niente per l'oggi, desiderano qualcosa per un futuro. E qui entra questa parola, futuro, che adesso ci accompagnerà piuttosto, perché la progettazione, la responsabilità, la decisione, la scelta necessariamente sembra giocata almeno una parte sul futuro. Il rischio è che, come in questo caso, sia tutta sul futuro. E quando è tutta sul futuro, in genere è sbagliata. Gesù disse loro: voi non sapete ciò che domandate. Scherzando potremmo dire che bisogna fare molta attenzione, come abbiamo detto nel primo ciclo di lezioni di quasi ormai 20 anni fa, quello che poi è diventato come un itinerario da domandare a Dio, la conclusione di quell'itinerario era stato che bisogna fare molta attenzione a domandare a Dio, perché casomai ti piglia sul serio, ti auguri che non ti abbia risposto, invece sì, cioè. Bisogna veramente un po' sapere che cosa si domanda o che cosa si desidera o che cosa si progetta. Perché fortunatamente Dio ci ha montati in un modo per cui non siamo mai del tutto consapevoli di quello che mettiamo in campo. Perché se fossimo totalmente consapevoli, probabilmente saremmo paralizzati. Ci abbiamo una dose di. I filosofi greci dicevano che l'oblio è un dono, cioè che bisogna un po' dimenticare e un po' non sapere, perché sennò non si vive più, no? E credo che sia profondamente vero. Ma è vero che anche in una certa misura almeno bisogna sapere che cosa si desidera, no? Forse dovremmo imparare a chiedercelo al contrario, se ciascuno di noi morisse questa sera, della propria vita, cosa direbbe? In fondo ha fatto quello che voleva fare, al di là delle chiacchiere, della forma, della. No? Certo, poi ci sono sempre tante altre cose che vorremmo ancora poter fare, no? E speriamo che Dio ci dia il tempo di farle, ma nella buona sostanza, il tempo che abbiamo speso fino a qui ha risposto al nostro desiderio? Questo credo che è una delle matrici sane di tutta quella spiritualità sulla buona morte, che è stata anche di moda in un certo tempo del cristianesimo, nel fine 700 e 800, in cui si invitavano i cristiani appunto a, poi esagerando, con pensieri troppo compiaciuti su questa cosa, ma a guardare le cose dal fondo, no? Cioè a provare a dirsi fuori da astrazione, no? Ma in fondo. Per citare il famoso padre della Chiesa Battiato, il giorno del giudizio ti chiederanno se sai l'inglese? Non credo. Allora, che cosa mi chiederò, quando si tirano le somme? Che cosa mi chiederò? Voi non sapete cosa domandate. E aggiunge, potete bere il calice che io bevo, ricevere il battesimo con cui sono battezzato. No? Chiaro che sono due immagini che Marco riprende da tutto il gruppo di riflessioni iniziali sulla passione di Cristo, no? Il calice dell'ultima cena, il calice della vittima sacrificale, il calice della cena pasquale degli ebrei, dell'agnello immolato, no? È l'immagine della passione, evidentemente. No? Cioè potete passare attraverso a che cosa? Perché noi qui ci viene in mente immediatamente, bene, a questa sofferenza, e dunque gli risposero lo possiamo, perché essere eroi per 5 minuti non è così difficile. Ma è vivere degnamente tutto il tempo che ci rimane da vivere che è più complicato. Perché quello che Gesù sta dicendo non è potete essere crocifissi. Forse nessuno di noi, speriamo, sarà richiesto questo. Ma possiamo vivere secondo quel modello? Siamo in grado di vivere una vita positivamente, così come viene detto poi alla fine, una vita, una pro-esistenza, per servire e dare la propria vita in riscatto di molti. Loro dicono lo possiamo e Gesù gli dice questa frase un po' antipatica che ce lo fa suonare non troppo carino. Il calice che io bevo anche voi lo berrete, il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali è stato preparato. E la risposta è dura perché Gesù dice ok, che lo possiate o no. Se siete la mia sequela vi capiterà, non avete bisogno di cercare una croce, saranno le croci che vi troveranno. Se uno si mette a vivere come me, senza bisogno di grandi proclami, poi lo paga, perché la vita funziona così. Perché il rendersi fragili agli altri ci mette in una posizione in cui poi i prezzi, alcuni prezzi almeno, si pagano. Ma non è uno scambio, non sta sotto la legge dell'economia. Non è che poiché anche voi pagherete e berrete questo calice, allora vi spetta di andare alla mia destra o alla mia sinistra. Non è questa la logica. E c'è questa frase centrale, non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato, che anche qui tradotto nel ragionamento che stiamo facendo vuol dire segue un'altra logica. La logica è ancora una volta, come verrà detto subito dopo, quella dei bambini. Solo chi riceve il regno come un bambino lo può ricevere. E come cosa vuol dire come un bambino? Al di là della poetica sui bambini, i bambini non hanno futuro, campano sempre nel presente. Non si chiedono se tra 15 giorni avranno la merenda. Sono totalmente inconsciamente affidati all'idea che qualcuno provvederà alla merenda. Al massimo strillano ho fame, adesso. I bambini sono produttivi, totalmente produttivi, senza calcolo. Quando giocano sono tutti presi dal loro gioco, che è assolutamente vero, capaci di risponderti ho da fare, non posso venire, eh? Cioè totalmente investiti in quello che stanno facendo, con una produttività dedita proprio, come se qualsiasi delle azioni che compiono fosse ciò da cui dipende l'universo, ma totalmente incoscienti, non sanno nemmeno cosa vuol dire tra 15 giorni. Sono capaci di chiederti 700 volte al giorno quando arriva Natale. E tu hai un bel fargli i calendari, le crocette, le cose, e tutte le mattine si svegliano e ti dicono: ma è Natale? No, non ancora, guarda, ancora tutti questi giorni. La logica del regno, del sedere nella gloria, non segue la logica economica. È buffo, no? Gesù dice: come? Non sapete cosa chiedete? Volete questo? Siete in grado di pagare il prezzo che pago io? Loro dicono sì, lui dice: va bene, il prezzo lo pagherete, ma non comprerete questo bene, perché questo bene non si compra, è dato ai bambini. Su questo punto mi sembra che ci sarebbe da chiedersi che cosa vuol dire immaginare una produttività delle decisioni, delle scelte che mantengano una dimensione di presente, una dimensione di bambini. Perché è troppo facile dire, bene, bisogna essere bambini, che vuol dire semplici, spontanei, liberi, che non è vero, poi che i bambini sono così, perché i bambini sono complicati, no? Ma comunque, questa idea poetica dei bambini, e poi dice: sì, ma tu mica puoi andare a lavorare ed essere semplice, no? Perché devi essere competente, preparato, stare attento a cosa ti succede intorno, cercare di non farti buttare fuori, cioè, no? E quindi alla fine non si può, no? Invece, qui la questione è ben più seria e si può. I bambini sono, traduco nella questione culturale, si può tradurre in molti altri modi, ma traduco nella questione culturale nella cui chiave leggo questo testo, che anche mi pare più la nostra. I bambini vivono la produttività del presente e dunque una produttività che non è mai autosufficiente, che è sempre ancorata a qualche cosa, a qualcun altro, che è appoggiata, no? Che non segue strettamente le leggi dell'economia, dei diritti. Ma che è per esempio una capacità di dedizione radicale a quello che stanno facendo. Allora, che cosa può voler dire scegliere, decidere, avere responsabilità in questo mondo da adulti per le cose che ci riguardano, la professione, la famiglia, l'opzione di come organizzare il nostro tempo, almeno con una componente alta di radicamento nel presente, non tutto girato sul futuro. Secondo una logica non economica, ma secondo una logica di dedizione totale al presente. E allora poi ci sono gli ultimi versetti, mi spiccio perché sto sforando il tempo. All'udire questo, gli altri 10 si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Ed è carino perché si sdegnano dopo che Gesù ha spiegato, mica prima. Non è che all'udire la domanda si sdegnano, no. Quando hanno capito che quelli hanno fatto la figura da fessi, si sdegnano, ma insomma, no? Che è già un bel metodo, no? All'udire questo, gli altri 10 si sdegnarono. E allora Gesù li chiama. Li chiama tutti e dice: voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, fra voi però non è così. E qui diciamo, mette il secondo criterio dopo quello del rapporto tra presente e futuro, dice: le scelte, che è il corrispettivo al metodo della domanda. Le scelte, le decisioni, i desideri per i cristiani non sono in relazione al potere, ma alle cose. Traduco, discorso che facevo ieri, mi pare, con Maria Paola. Ormai ci è molto chiaro per come vanno le cose, che uno, per esempio, può stare nel proprio lavoro mettendo quote percentuali diverse di energie, pensieri e così via, a fare il proprio lavoro o a intrattenere i rapporti che servono a salvare il proprio lavoro. Non so, uno può stare nella scuola occupandosi soprattutto del fatto che i ragazzi crescano, siano educati, abbiano una chance in più, escano dalla scuola un po' meglio di come sono entrati, oppure uno può stare nella scuola cercando di evitare di stancarsi troppo, schivando un po' di questioni, cavandosela. Semplicemente perché nella scuola non si hanno grandi rapporti di potere, ma laddove ci sono questioni di potere più in gioco, allora sembra che diventi sempre più alternativo l'occuparsi della cosa che bisogna fare, oppure l'occuparsi di intrattenere tutti i rapporti di potere che servono a tenere in piedi il fatto che io stia lì. Perché ci va tempo, ci va energia, ci va cuore, no? Qui si dice: fra voi, coloro che sono ritenuti capi le dominano, cioè c'è un modo di stare nel mondo, nel tempo, nelle cose, nel lavoro, nella produttività, occupandosi più del potere che questo crea che delle cose in sé. Fra voi non deve essere così, bisogna occuparsi delle cose. Discorso che oggi sembra un po' fuori moda, sarebbe quella faccenda del bene comune, no? Cioè provare a immaginare che il lavoro che faccio, qualsiasi esso sia, che fare la cassiera al supermercato, può rendere migliore o peggiore questo mondo. Perché rende peggiore o migliore la giornata di quelli che incontro. Che fare qualsiasi cosa io faccia può rendere migliore o peggiore, più benedetta la vita di quelli che mi incrociano o no? Poco, una parte, per un minuto. Ma che la questione non è che cosa io ricavo da quello che faccio, ma quale benedizione apporto al mondo con quello che faccio. Vi sembrerà banale, ma non è più tanto di moda girare la questione così. E io credo che dovremmo ricominciare tutti a prendere sul serio questo fra voi, però non è così. Se ognuno dei progetti che faccio ha come primo criterio di occuparsi della cosa, non del mio futuro, del futuro di tutti quegli altri, di quello che accadrà e poi cosa dicono e cosa pensano e cosa succede se io faccio così, ma di quello che sto facendo. E di come questo può rendere migliore il mondo. Questo vuol dire, molto concretamente, chi vuole essere il primo sia il servo di tutti. Non è un discorso genericamente morale o vagamente spirituale, dunque inapplicabile. È una cosa molto concreta. Significa esattamente rimanere sulla cosa e non essere così impegnato a occuparsi di tutto ciò che ci sta intorno, di ciò che verrà poi, di come io. Se faccio così poi mi pigliano per fesso. Vabbè, chi se ne frega. Se rispetto quella cosa bisogna fare così, si fa così. Se mi pigliano per fesso, peggio per loro, si sbagliano. Faccio l'esempio proprio terra a terra per spiegarmi, no? Mentre tutti come la ranocchia ci siamo lentamente abituati che in fondo le cose che facciamo sono sempre meno importanti, che l'insè della cosa, del progetto, della scelta, sì, vabbè, certo, poi uno deve lavorare, quella cosa di prima, poi la deve fare, no? Ma conta sempre meno, no? Poi casomai si fa il volontariato, perché bisogna trovare un luogo dove uno si occupa degli altri. Ma il problema invece è rimanere sulle cose. Questo vuol dire farsi come colui che serve. Rimanere sulle cose come criterio primo. Rimanere sulle cose anche quando questo ha un costo per me, in immagine, che sarebbe servire e dare la propria vita in riscatto di molti. Allora, conosco pochi disponibili a occuparsi del bene comune se non gli costa niente. Conosco moltissimi non disponibili, che non sanno nemmeno di cosa si parla quando si dice rimanere sulle cose, che in automatico ormai in qualsiasi cosa fanno il loro problema è che potere questo mi guadagna, eccetera. Poi conosco pochi che in fondo se non gli arreca danno, perché no? Poi conosco alcuni, e sono quelli che ho più gioia di conoscere, che si occupano delle cose anche quando questo gli arreca un po' di danno. Gli chiede una fatica in più, li fa passare un po' per fessi, li mette in una cattiva luce. Ecco, allora, a me sembra che questo ci dica, come dire, molto rispetto a tutte queste parole che dicevamo all'inizio: responsabilità, decisione, progettare, produttività. Aggiungerei un'ultima parola che è quella sulle scelte e la leggo al testo finale che dicevo che è un po' l'applicazione alla risposta positiva, lo leggo brevissimamente perché è comunque breve, quella della guarigione del cieco. Giunsero a Gerico, mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli, a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù, il Nazareno, cominciò a gridare, a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora, questo chiaro nel genere letterario scritturistico è colui che coglie l'occasione, no? Appunto, speso nel presente, il kairos, si dice teologicamente. Gesù passa di lì, lui è cieco. Quello passa di lì adesso, non si sa se ripasserà o no, non può farsi sfuggire questa occasione. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco disse a lui: rabbuni, che io riabbia la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. Subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per strada. Allora, questo è, mi pare, l'altra faccia di tutta questa questione, no? E non è un caso che questo miracolo è il miracolo su un cieco. Siamo tutti così ciechi, non vogliamo vedere. E questa è la grazia che ci raggiunge. Gesù ci rende vedenti. In questo c'è una decisione, c'è un desiderio, sì. Il cieco desidera tornare a vedere e c'è la sua decisione, quella di urlare più forte, di stare lì in quel presente, di fare in modo che Gesù lo senta. Ma questa è tutta la sua scelta, non sceglie lui, non è la sua scelta che gli produce la guarigione, è la parola di Gesù. Che gli dice: la tua fede ti ha salvato, non la tua scelta ti ha salvato. Non è la sua scelta che risolve il dibattito con chi lo sgrida, è Gesù che lo chiama e allora quelli smettono di sgridarlo. Cioè, mi sembra che da questo punto di vista, tanto abbiamo la necessità di scegliere per il bene comune, di scegliere nella realtà, tanto abbiamo il dovere di ricordarci però che la grazia è più grande della nostra scelta. Tanto che le scelte sono necessarie, ma non ci salvano. E dunque possono essere sbagliate e non ci dannano, perché se non ci salvano, nemmeno possono dannarci. Le scelte ci appartengono, è quello che ci compete, ma né le nostre ci salvano né quelle degli altri ci dannano. Non stiamo nella prigione delle scelte. Forse siamo dei mendicanti, ma non dei prigionieri. Basta.